Italy Web Radio.
Amici di Italy Web Radio, ancora benvenuti e bentrovati per la nostra consueta vetrina letteraria che ha cambiato nome perché si chiama 50 sfumature di arte, creatività, direttamente proporzionale a tutto quello che rappresentano ogni forma di arte. Ci concentriamo questa sera su una nostra amica, a cui abbiamo già dato spazio nella nostra vetrina qualche tempo fa. Lei è un vulcano in piena perché ha scritto un altro libro e addirittura un altro lo sta per far venire al mondo, parafrasando una nascita, perché poi un libro è sempre una nascita. Vado a salutare Prisca Emberti Gialloreti, che dovrebbe essere con noi. Prisca.
Ciao Max, buonasera, ciao a tutti.
Allora, siamo qui a parlare di un altro tuo libro che ha rappresentato, ti sta rappresentando in questo momento in maniera importante. Il libro si chiama Nmar, anzi dillo tu perché io effettivamente ho paura di sbagliare, Nmar M. Kiria, giusto?
Nmar M. Kiria, la M sarebbe per E, quindi Nmar e Kiria, la M sarebbe la M runica. Ecco. Dalle rune, l'alfabeto Futhark del vecchio linguaggio vichingo.
Esatto, la tua fantasia non ha limiti, quindi effettivamente sei una di quelle che ascoltarti poi diventa praticamente a volte complicato, perché tu hai una fantasia talmente vasta che vai a parare in dei mondi che effettivamente potrebbero, in cui uno si potrebbe perdere. Allora,
che serve un conduttore come te, Max, perché se no io parlerei per ore.
Esatto, infatti devo toglierti la voce quando è così. Allora, cominciamo con la presentazione di questo libro, anzi no, facciamo così, perché poi siccome di te non è che si sono perse le tracce, però la presentazione diffusa ormai risale a qualche mese fa. Una breve descrizione per chi ancora non ti conosce, chi sei, cosa fai e via discorrendo. Prego.
Sono un'attrice, scrittrice e anche da poco AI artist. Ho 44 anni e la mia passione per la scrittura viene da scuola, dalle superiori, poi grazie all'incoraggiamento di una professoressa che mi ha sempre spronato verso la scrittura, ho deciso dal 2019 di iniziare a pubblicare i miei scritti. Poi è arrivato il Covid, quindi comunque ci sono state le difficoltà che conosciamo, però ho pubblicato la mia prima trilogia basata su una storia realmente accaduta a Roma nell'anno 2005. Ho pubblicato Narre Chiria qualche mese fa, poi ci sono state le feste, ho fatto delle promozioni, quindi comunque il tempo è slittato ad adesso, e a marzo, per la festa delle donne, uscirà il mio quinto scritto, terzo libro, di cui non dico nulla al momento.
Anche perché lo presenteremo just in time. Sì. Ok, continuiamo a parlare con la nostra amica, che è, appunto, vi ricordo, Prisca Emberti Gialloreti. Allora, questo libro ci porta nel VII secolo, che tu sei molto amante di quel periodo, di quel fascino, ma tu forse per caso sei una vichinga nell'altra vita?
Oddio, forse sì, non lo so, chissà, forse sì, forse in un'altra vita ero di quell'epoca, perché diciamo la mia fantasia mi porta sempre là, nei paesi nordici, a prescindere da Fusa, la trilogia che è ambientata a Roma. Io poi ho voluto chiuderla per poi iniziare appunto a scrivere di quelle epoche lì, ecco.
Certo, allora qui siamo in uno scenario particolare, perché siamo in una, in un posto incredibile, che poi in questo periodo, voglio dire, è anche abbastanza all'ordine del giorno, e dove ci sono due personaggi che sono Nmar e Kiria, che sono due
persone. storia d'amore, Max. Questa è una storia d'amore, sì, 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 dove volevo unire due mondi completamente diversi, completamente opposti.
E infatti, il primo è un umano di stirpe lupina, mannaro, condannato alla solitudine, all'ombra e alla sofferenza la sofferta sopravvivenza, mentre l'altra è una valchiria di famiglia modesta, terza di tre figlie, predestinata al combattimento.
Sì. Però essendo le valchirie della mitologia norrena, quindi non identità terrene, ho voluto renderla terrena reincarnandola in una ragazza semplice qualsiasi di quell'epoca, VII secolo. Questa è una storia che unisce due persone da una tragedia. Non si conoscono queste due persone, si incontrano in una notte che pare brutto a dirsi, ma è il momento giusto, nel luogo giusto dove si devono incontrare, perché non potevano incontrarsi in altre maniere. Infatti io l'ho chiamata la storia mai esistita, perché poi allo spettatore, come sempre, io passo la palla al lettore, allo spettatore, che decide lui o lei se questa storia crederci oppure no. Perché io metto in mano sempre la storia a chi legge, per dare sempre la libera, il libero pensiero. Non mi piace portare le persone a dover credere per forza a qualcosa. Io scrivo una storia, poi se il lettore o la lettrice ci vuole credere, bene, se no, no. Quindi non si sa se è esistita o meno.
Certo, ma poi soprattutto mi pare di capire che è una storia d'amore impossibile.
Esatto, poi leggendola si capiranno tante altre cose. E la cosa che mi ha stupito, che ha stupito proprio me stessa, è che quando ho finito di scriverla è arrivata a 102 pagine, quindi comunque è una storia breve che affronta anche il tema fantasy, ovvero loro trovano dei portali dove, sempre per il fatto scatenante in cui si incontrano, e in quel momento sono segnati i loro destini. Una persona crede che l'altra è colpevole di quella tragedia, l'altra persona invece non lo è colpevole. Quindi è una rincorsa al voler spiegare la propria verità, sia di uno che dell'altro, quindi gira intorno tutto ai sensi di colpa praticamente. E trovano dei portali, quindi questi due personaggi si rincorrono in varie epoche e in vari anni, perché arriviamo anche al 2000, oltre il 2000, oltre l'anno 2000. E quindi parliamo di come il destino di una persona viene formato per un incidente, per un qualcosa che magari non doveva accadere, ma se è accaduto c'è stato un motivo, ecco.
Beh, chiaro, cioè, sembra un discorso complesso, ma effettivamente non lo è. Ah, questo è il tuo quinto romanzo, no? Quindi
quarto.
Cosa?
È il mio quarto romanzo, la trilogia è questo, quindi quattro.
Ah, ok, perfetto. No, perché nella copertina, nella quarta di copertina leggo che è il tuo quinto romanzo, mi sono sbilanciato per questo, quindi forse c'è un refuso e non te ne sei neanche accorto.
Oddio, forse sì, forse sì. È stato stampato per sbaglio, sì.
Va bene, senti, naturalmente un libro così articolato, un libro così fantasioso ha delle musiche particolari. La prima, dici qual è e perché tu l'hai scelta?
If I Heard di Fever Ray, perché Fever Ray è un artista molto versatile, infatti basta guardare un'immagine dell'artista, insomma, che è abbastanza diciamo molto punk lei, e registra anche canzoni modificando la propria voce come se fosse un maschio, quindi a me piace tantissimo, perché lei è stata scelta come sigla della serie TV Vikings. Io da lì mi sono completamente innamorata. cambiata sia dello stile che della musica, della serie, di come hanno affrontato proprio anche a livello geografico il mondo che hanno vissuto i vichinghi all'epoca, di quanto erano coraggiosi, se volevano una cosa andavano e se la prendevano, cosa che secondo me ad oggi dovremmo prendere esempio, chiuso le parentesi. E quindi ho scelto quella sigla perché per me è proprio la sigla più bella del mondo, okay. Sì, la musica più bella del mondo per rappresentare il popolo vichingo.
Allora, l'ascoltiamo e poi torniamo a parlare con la nostra amica Prisca tra poco.
Italy Web Radio, sempre con te.
Beh, la musica è, come dire, direttamente proporzionale a quello che ci ha raccontato la nostra scrittrice di oggi, che risponde al nome di Prisca Imberti Gialloreti, che ha scritto questo libro che si chiama Nar Emkiria, che ci ha spiegato che praticamente sono due nomi di due personaggi mitologici, uno di stirpe lupina, quindi un lupo mannaro in teoria, e l'altra è una valchiria di famiglia modesta.
Solo Kiria è reincarnata in una valchiria, il lupo mannaro non è tanto mitologico, perché anche facendo delle ricerche ho scoperto che pur non credendo a un lato fantasioso del lupo mannaro, venivano giudicate delle persone come malate di mannarismo. Quindi ho scoperto un mondo completamente a parte che io non conoscevo assolutamente. Chiaramente questo da dove è nato? È nato da una mia esperienza personale che ho voluto identificare con questi due personaggi, una mia esperienza privata, e che ho voluto chiudere, perché scrivendo questo libro dovevo assolutamente chiudere.
Scusami, mi fai capire che hai avuto una relazione con un lupo mannaro?
No. Anche se non sappiamo se ad oggi ci sono ancora, però diciamo che conoscevo questa persona che ho frequentato per un po' di tempo, ma che aveva un lato un po' troppo oscuro per i miei gusti, quindi essendo comunque una storia che non andava a cerchio, no? Circolare, nel senso non finiva mai, non si cresceva, ho voluto scrivere questo romanzo dedicato a quella storia, perché così poi l'ho chiusa e ho avuto finalmente, diciamo, la forza di andare avanti, ecco.
E infatti, perché poi nella lettura di questo libro viene fuori, cioè vengono fuori tante cose, no? Riusciranno a stare insieme? Torneranno mai nella loro epoca natia? E quindi tu fai un discorso che va proprio a parare su questi legami che dobbiamo e abbiamo lasciato andare nel silenzio, senza saluti o via discorrendo. Quindi hai fatto un percorso molto importante per riuscire a scrivere un libro così, come dire, importante e così ben strutturato.
Sì, diciamo che non è stato voluto, è successo, quindi è successo, quindi non volevo né dimenticarlo, ma non volevo neanche, diciamo, dargli troppa importanza, perché sennò sarebbe finito in una maniera diversa. Quindi diciamo che è un po' un saluto, questo libro è un saluto verso quella cosa lì. E poi mi sono accorta che mi piace il fantasy, perché da Fusa a Narechiria c'è un abisso, quindi certo. Mi sono accorta che mi piace scrivere fantasy. Infatti l'8 marzo esce il mio quinto libro, il quinto scritto ma terzo libro, perché la trilogia è sempre un volume unico, e in cui avremo diciamo un qualcosa che lega Narechiria a questo altro romanzo, e poi c'è il sesto che è in cantiere da più di un anno, quindi insomma anche quello uscirà, ma uscirà a fine anno.
Adesso uno che ascolta questo programma si rende conto che a questo punto bisogna farti una domanda che sembra sciocca. Dai. Sì, è vero che questo tuo libro lo hai pensato, una storia che hai vissuto e non vogliamo approfondire perché non ci interessa, ma tutta questa fantasia in Prisca, Emberti, Gialloreti, com'è nata?
Ma fondamentalmente io prendo esempio dalle mie esperienze. Quando c'è qualcosa di talmente strano e talmente pazzo che mi succede nella mia vita, e ce n'ho tante le cose che mi succedono, diciamo che a lungo andare, se durano tanto, mi fanno venire voglia di scriverle. Un po' quello che è successo per Fusa, che è nella vita reale è durata più di 15 anni quella storia lì. In Fusa l'ho fatta durare molto di meno. Quindi diciamo che quando mi succede qualcosa che dura tanto nel tempo, dico no, vabbè, questa cosa deve arrivare da qualche parte. Quindi rischiando di mettere in mostra alcune cose mie private, cerco invece di camuffarle a mo' di romanzo, trasformandole in qualcosa che si possono leggere anche in modo gradevole e che possano anche ispirare, che dire, che possano dare insegnamento, perché questa è una storia che porta a capire se determinate persone vale la pena frequentare, ecco, che se le frequenti arrivi dove arrivi, se non le frequenti allora no, come Sliding Doors, il film Sliding Doors di Gwyneth Paltrow, quindi più di 20 anni
Certo.
fa, che cosa ci insegna? Che se prendi una decisione, il destino ti porta da una parte. Se quella decisione non la prendi, il tuo destino va da un'altra direzione. Quindi, infatti, a fine romanzo, te lo leggo direttamente dal libro che ho qua davanti, io a fine romanzo proprio parlo di scelte. E infatti nella vita abbiamo una sola possibilità. Se decidiamo di intraprendere una strada, non sapremo mai come sarebbe andata se avessimo scelto l'altra strada.
Bene, bene. No, anche perché tu nel libro parli di Kira che scopre questa caverna in cui si è rifugiato anche Nar per caso e poi lì partono in un viaggio nel tempo, quindi in teoria quando ti addentri in questi tuoi passaggi alla fine è un po' che se si viaggia in maniera virtuale in mondi che forse neanche ci appartengono, però fondamentalmente la tua fantasia è capace di portarti e di portarci ovunque, perché tu sei una fantasy, ma al tempo stesso sei molto realistica, perché i sottintesi sono velati, ma si riconoscono, almeno per quanto mi concerne. Quindi.
Allora, in realtà non c'era un modo per far sì che queste due persone potessero stare insieme. Quindi ho voluto allungare, diciamo, un pochino il loro percorso tramite questi portali che vengono scoperti completamente per caso. Da lì mi sono ispirata a Dark. Dark è una serie TV meravigliosa tedesca che ancora ad oggi la gente dice la migliore serie che Netflix ha potuto produrre,
Certo.
dove scoprono un portale per il viaggio nel tempo dentro una caverna della montagna.
Ecco, vedi, i riferimenti si trovano quindi senza
Poi
nessuno.
andando avanti con la serie si scoprono altri dettagli, ma scoprire che entrando dentro una caverna ti ritrovi o nel passato o nel futuro, cioè l'hanno proposta talmente in modo reale, senza luci al neon, fuochi d'artificio, luci strane o viaggi astrali, no. Entri dentro una caverna, esci da quella caverna e ti ritrovi con te stesso 20 anni prima. Oppure catapultato nel futuro, ma tu hai sempre la stessa età, quindi io l'ho proposta non in modo, capito, con effetti
Certo.
speciali, chissà che. No, io entro dentro in un posto, per rifugiarmi, e questo posto, quando io mi risveglio, quello stesso posto mi ha catapultato in un'altra epoca. E quindi diciamo che i portali per il viaggio nel tempo sono stati la scusa per far sì che questi due personaggi facessero un percorso in cui crescendo, perché diventi saggio quando cresci, quindi è una crescita verso la saggezza, che
Esatto.
la saggezza cosa fa? Ti porta anche a stare zitto ad ascoltare quella persona che si vuole scusare o quella persona che ti vuole dire guarda che quando è successa quella cosa, eccetera, eccetera. Quindi erano troppo giovani quando è successo quel momento in cui si sono incontrati, non lo dico perché sennò
Esatto.
erano molto giovani, quindi li dovevo far crescere in qualche maniera e non potevo manco scrivere un libro da 1.000 pagine.
Infatti, infatti.
Quindi ho preso la scusa dei viaggi nel tempo per aggiungere e velocizzare il passare degli anni.
Bene, e lo hai fatto molto bene. Senti, un'altra canzone? Si parla di Stranger Things, giusto?
Sì, mi sono ispirata a Stranger Things perché oltre al gusto anni 80 e 90, Big Giant Circle, è un sottofondo musicale molto bello per poter leggere questo libro.
E allora noi lo ascoltiamo e poi torniamo a parlare con Prisca nell'ultima parte. A tra poco.
Fai come noi, ascolta Italy Web Radio. Basta un click. Italy Web Radio, la radio per noi giovani.
Siamo nell'ultima parte della nostra 50 sfumature di arte e creatività. Parliamo di libri, parliamo con la nostra scrittrice Prisca Emberti Gialloreti e del suo libro che si chiama Naram Kira. Ho detto bene, Prisca?
Quasi, questa volta quasi. Nar M come la M normale di Milano.
Kiria.
Nar M Kiria.
Ma tu, cioè una cosa un po' più... Vabbè. Nar M Kiria.
Beh, tu considera che sul mio banner di Amazon, nella mia scheda autore, ho messo anche la traduzione in... Il linguaggio Futark, ma io, cioè, se ti fa una cosa, ti fa fatta
certo.
Bene.
In lingua che, scusa? In lingua?
Futark. l'alfabeto Futhark è
quindi bisogna tradurre anche quello in poche parole, perché la gente non sa.
Sì, allora il linguaggio, l'alfabeto Futhark è di 3 generazioni, quindi varia a seconda di alcuni archi di tempo, diciamo. Io ho preso anche il certificato in alfabeto Futhark proprio per studiare bene il loro linguaggio, perché i vichinghi non sapevano. La cosa più affascinante di tutto ciò è che i vichinghi non sapevano leggere né scrivere, quindi loro comunicavano coi simboli. E se andiamo a vedere il Futhark, sono tutti simboli geometrici, i quali dipingevano anche sugli scudi quando andavano in battaglia. Quindi ogni lettera dell'alfabeto runico, scusami, ogni lettera dell'alfabeto Futhark corrisponde anche alle rune che loro leggevano anche per leggere il presente, il passato e il futuro. Quindi è talmente affascinante questa cosa che me ne sono completamente innamorata, perché poi la cosa ancora più bella è che loro lo facevano apposta di non tramandare certe cose. Quindi c'è un mistero dietro a questo popolo, che ti parlo del popolo scandinavo in generale, non ti parlo di danesi, norvegesi, svedesi, islandesi, io ti parlo proprio in larga cerchia. Avevano proprio un loro modo di mantenere la loro privacy. E questa cosa a me mi fa impazzire, perché è una continua scoperta, una cosa che tu studi all'infinito. Infatti su Facebook, sui social, io sono iscritta a dei gruppi dove ci sono degli insegnanti che ancora ad oggi parlano di reperti archeologici che ancora ad oggi vengono scoperti come fossero cose nuove, pezzi nuovi. Guarda, no, vabbè, io ho un amore sconfinato per i popoli scandinavi.
A chi è rivolto il libro? A che fascia di età, secondo te?
Allora, dall'età maggiorenne in poi, perché parlo di un incontro anche molto privato fra i due personaggi, e da lì mi sono voluta un pochettino, mi sono spinta un pochettino, sempre con un linguaggio assolutamente rispettoso e delicato, quindi non è assolutamente nulla di strano. Però dai 18 anni in poi, però sapendo anche che i giovani d'oggi sviluppano la mente anche molto prima, anche dai 16 anni in poi, ecco, quello sì, lo possiamo dire, prima no.
Perfetto.
Prima no, perché è comunque un racconto di due individui descritti in modo adulto e non troppo, diciamo, elementare, esatto. Non troppo infantile, ecco.
Senti, la domanda anche dell'altra volta: entro in libreria, perché devo comprare questo libro?
In questo libro va comprato se hai bisogno di rispondere all'eterna domanda, quella sull'amore. L'amore è vero? L'amore non è vero? Quindi questo è un libro adatto a chi è innamorato dell'amore, quindi
vabbè, hai già
secondo
detto
me è
tutto.
Molto adatto, secondo me è molto adatto a quelle anime che si struggono per trovare l'amore perfetto, e questo libro svela che l'amore perfetto non esiste, quindi lo devi comprare proprio per avere questa risposta.
Bene, allora invitiamo la gente a praticamente acquistare questo libro e leggerlo. Perché è un libro che immagino che sia importante. Tu hai scritto anche altri libri che sono Seren, la storia del mezzosangue, poi la trilogia diffusa, e via discorrendo. E questo è un libro che ti eleva ancora una volta al centro dell'attenzione come scrittrice particolare, nel senso buono della parola. Spero che tu mi perdonerai se ho scritto, se ho detto praticamente scrittrice particolare.
E... benissimo, però il titolo di Seren era quello dell'8 marzo, quindi sto cercando di capire se chiamarla allo stesso modo o di cambiare titolo, sto valutando questa cosa.
Ah, ok, ma io avevo trovato questa informazione e mi sembrava giustamente importante dirlo. Nel libro c'è anche l'illustrazione di Cristina Zanaboni, giusto? Zanoboni?
No, quella è una copertina vecchia.
Ah, certo.
Le copertine me le sto facendo tutte io, praticamente da sola.
No, io parlo di Kira, di Kiria, il libro di Kiria, quello di Mar.
La copertina nuova è stata generata con l'intelligenza artificiale Photoshop, anche grazie a un mio caro amico che è direttore della fotografia e regista, quindi lui mi dà anche modo di avere una visuale cinematografica sui miei romanzi, però ci tengo a dirlo, l'ho generata con l'intelligenza artificiale, ma perché ci lavoro già da più di un anno, ci traffico, diciamo, già da più di un anno, quindi io, per me, intelligenza artificiale, se sei una mamma in bolletta che non può pagare un grafico, è una mano santa.
Esatto.
Mi dispiace dirlo, però è così, perché poi un sacco di persone che hanno letto, tra l'altro nella promozione del Black Friday sono arrivata prima in classifica sulla top 100 di Amazon per la categoria racconti vichinghi, e molte persone mi hanno detto se c'è un seguito, perché i miei finali non sono mai concludenti, mai, lascio sempre un finale aperto proprio per capire se lascio qualcosa.
Esatto.
E do una notizia: su Seren ci sarà un qualcosa che legherà Narre Kiria.
Va bene. Senti, l'ultimo brano per questa presentazione è del grande Peter Gabriel. Perché
sì,
questo brano?
La cover di Heroes di David Bowie. Uh-huh. Perché parla da sola.
Infatti. E vabbè, quindi quando, con questa affermazione che parla da solo, possiamo anche concludere il nostro appuntamento di questa trasmissione con la nostra amica, lo possiamo dire, senza paura di essere smentiti. Io ho fatto una presentazione di un libro in un locale bellissimo a Roma, all'Ostiense, dove praticamente c'erano i gatti che ti giravano intorno. È un locale molto carino.
Romeo Cat Bistro. Romeo Cat Bistro, andateci perché si mangia benissimo, è un locale vegano, prodotti di ottima qualità. E che dire, andate, provate, perché è un locale meraviglioso quello,
comprate,
cioè, da anni, poi da quando è aperto, da,
certo,
più di 5 anni.
E soprattutto comprate il libro della nostra scrittrice di oggi, che è appunto Prisca Emberti Gialloreti. E
approfitto, sì, per dire che sotto intanto seguitemi sui social Prisca Emberti Autrice, e dopo San Valentino vi coccolerò con un'ulteriore promozione dell'ebook di Narre Kiria e l'ebook di Fusa a 0,99 centesimi per 24 ore.
Fantastico, e noi faremo approfitteremo di questa opportunità. Grazie Prisca.
Sulla prima classifica, sulla top 100 di Amazon, mi raccomando.
Benissimo, grazie Prisca, alla prossima.
Grazie,
e in bocca al lupo per tutto.
Grazie, ciao.
Wish I could swim like dolphins, like dolphins can swim. Though nothing will keep course together. We can beat them forever and ever. How we can be heroes just for one day. How we can be heroes just for one day. I will be king, and you will be queen. Though nothing will drive us away, how we can be heroes just for one day. How we can be us just for one day.
Fai come noi, ascolta Italy Web Radio. Basta un click. Italy Web Radio, la radio per noi giovani.